paradossalmente si potrebbe dire, l'ateo, in un certo senso, è un passo più avanti del credente. Non fraintendetemi, lo intendo in questo senso, sotto questo aspetto, che il credente in fondo è un pochino ancora nell'illusione di avere ciò che è spirituale, di avere il divino. L'ateo è il pensatore, l'uomo, che ha il coraggio di essere conseguente fino in fondo e di dire no, non ce l'ho la realtà del divino, non ce l'ho la realtà di ciò che è spirituale, non ne ho l'esperienza, a che mi serve crederci? Se poi questa fede così esile, così astratta, no, diventa poi in fondo una menzogna perché non cambia nulla alla vita reale, perché ciò che incide è soltanto ciò che è materiale, ciò che è visibile, ciò che si tocca, si mangia, eccetera. Allora, prendendo le cose, questi due matrici dell'essere umano, guardandole, diciamo, da un punto di vista evolutivo, terminiamo, no? di parlare di due uomini diversi e diciamo il credente e il non credente sono due stadi evolutivi di ogni essere umano. La fase del credente è la fase dell'infanzia e la fase del non credente è la fase dove il cuore del bambino recede e si mette sempre più in primo piano la testa, l'età adulta, nella speranza che sorga nell'evoluzione di ogni essere umano l'età della maturità. Allora il bambino che sono io, che ero io, crede, il bambino crede, l'adulto non crede, o è ateo, no? Allora, il bambino che crede, la forza portante è quella del cuore, quindi il mio cuore crede volentieri, è la forza, la fede è la forza del cuore. La mia testa non crede volentieri, una testa sana non è fatta per credere, è fatta per pensare. Per la testa il credere è un comodismo, un rimbambolimento, è una specie di abulia della testa. La testa è fatta per pensare, non per credere. Il cuore crede sinceramente, proprio perché ancora non sopravvengono le forze del pensiero. Allora, il credente e l'ateo sono due stadi evolutivi di ogni essere umano. E diciamo, l'adulto, il bambino e l'adulto, se si riconciliano nella fase matura, la maturità, l'uomo maturo comincia a credere nelle forze della testa. In un certo senso il credere è la matrice idealistica di idealismo, la testa è la componente di realismo e l'essere umano maturo cerca il giusto equilibrio tra idealismo e realismo. L'idealismo dice io credo in Dio. Perché è idealismo del cuore questo credere? Perché il cuore ti dice, guarda che tu sei in un cammino che ti fa diventare sempre più divino. Allora Dio diventa la prospettiva evolutiva dell'uomo. Essere uomo significa credere, quindi dar fiducia a tutte le forze divine, ma come, diciamo, come prospettiva evolutiva dell'uomo, perché se Dio, ciò che chiamiamo Dio, non fosse una prospettiva evolutiva dell'uomo, non avrebbe nessun contenuto. Contenuto reale ha soltanto ciò che noi riusciamo a riferire di nuovo sempre all'uomo. tutto ciò che è pensato come extraumano è privo di ogni realtà. Per quanto ci riguarda, ciò che è fuori o al di là dell'umano, dell'uomo, è privo di ogni realtà. È un puro pensato, ma non perché io penso qualcosa deve esistere. Quindi o io penso tutto ciò che è divino come prospettiva evolutiva dell'essere umano, oppure proprio non è nessuna realtà. Che significa per l'uomo divinizzarsi sempre di più? Diventare sempre più creatore. La qualità fondamentale di Dio è di essere creatore. Ma se io non divento nel mio spirito, nel mio cuore, nella mia mente e nel mio cuore, sempre più fantasioso, sempre più creativo, sempre più un artista in tutti gli ambiti della vita, questa parola Dio non significa nulla, non ha nessuna realtà. Ed è possibile, reso possibile ad ogni uomo, diventare sempre più creatore, sempre più, capace di iniziativa, sempre più capace di positività, sempre più capace di creatività in tutti i campi della vita. Vogliamo chiamare questa potenzialità evolutiva dell'uomo all'infinito con un'altra parola, perché questa parola non ci dice più nulla, cambiamo la parola, ma non stiamo, mica parliamo di parole, intendiamoci bene, non perché buttiamo lì la parola Dio significa che c'è una realtà, dobbiamo avere il coraggio di chiederci quale realtà si nasconde dietro a questa parola, o noi stiamo parlando della realtà dell'uomo in quanto ha un'enorme potenzialità, capacità di evolversi sempre di più, di far evolvere la sua mente, il suo cuore, la sua artisticità, eccetera, 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 all'infinito, allora parliamo di qualcosa di reale. Che poi ci accordiamo di chiamare questa potenzialità evolutiva dell'uomo, Dio o un'altra cosa, questa è secondaria. Non è che possiamo dare per scontato che ci siamo messi d'accordo sul significato di questa parola. Allora ripeto, la parola Dio significa una capacità di crescita, di cammino dell'uomo nel senso di diventare sempre più creatore, sempre più artista, sempre più profondo e più vasto nel suo pensare, oppure questa parola non ha nessuna realtà, non significa proprio nulla. Ed è chiaro che nell'essere umano dobbiamo distinguere tra ciò che l'essere umano ha già ogni essere umano ha già realizzato, ognuno di noi lo vede ogni giorno, ciò che io sono già divenuto, mi sono già conquistato, ciò che già so fare, e c'è un'altra dimensione, tutto ciò che ancora sono per strada, per conquistarmi, che ancora non ho raggiunto. E ognuno di noi si vive in questa intenzionalità del divenire. Quando ero qui a Roma, alla Gregoriana, questa parola qui, noi in filosofia la usavamo quasi mai, si parlava molto di intenzionalità, per esempio, per dirvi un esempio, e dicevamo, essere uomo significa vivere in sé una intenzionalità, un dinamismo, un'altra bella parola, dinamismo interiore a tutti i livelli, all'infinito. Quindi, in altre parole, l'affermazione fondamentale sull'uomo è che l'uomo è dotato di un dinamismo evolutivo tale che non c'è limite a ciò che l'essere umano può diventare nel suo pensare, in ciò che la sua mente è capace di abbracciare, diventando sempre più vasta, e non c'è limite, in chiave di volontà, in chiave di azione, in chiave di proprio di attività, dell'inserirsi nella vita quotidiana, non c'è limite, alla dedizione, alla capacità di dedizione dell'uomo alla sua evoluzione e a contribuire all'evoluzione altrui. Diciamo allora che il credente, in quanto idealista, presenta Dio come ideale dell'evoluzione dell'uomo, e il cosiddetto non credente come realista mette l'accento sull'uomo, il credente mette l'accento su Dio, il non credente o l'ateo mette l'accento sull'uomo e dice: o tu mi fai vedere in che modo ciò che tu chiami Dio, ciò che tu chiami il divino, si incarna nell'umano, oppure per me non è una realtà. Quindi in comune hanno tutte e due l'anelito, l'intenzionalità, il dinamismo di ogni essere umano di diventare sempre più divino. Se rendiamo un po' più concreta questa domanda, come si trova, come si crea la realtà del divino dentro l'uomo, in che modo riconciliare dentro di sé l'ateo e il credente? L'ateo in quanto ancorato sull'uomo, il credente in quanto ancorato su Dio. L'ateo in quanto colui che guarda a ciò che c'è, il credente in quanto colui che guarda a ciò che ancora può nascere, ancora l'uomo può diventare, si riconciliano nella domanda: in che modo l'uomo diventa quotidianamente, ogni giorno, sempre più divino? L'uomo però, si potrebbe dire, il primo passo, forse mi permettete di esprimerlo in un modo provocatorio, se volete un po' che stimola il pensiero. Il primo passo, presupposto per poter diventare sempre più divini, entrare sempre di più col proprio essere nella realtà del divino e di avere il coraggio di smettere di credere in Dio. Considerata psicologicamente la cosa, si potrebbe dire, è un paradosso che vi sto esprimendo. Lo possiamo poi prendere e magari discuterci un pochino. Nella misura in cui il credente crede in Dio, si preclude la via per diventare lui stesso sempre di più, un frammento di questa realtà divina, perché è nella natura della credenza, della fede tradizionale, di credere in qualcosa che è fuori dall'uomo. Perciò sto dicendo che il primo passo sarebbe quello di vincere, di superare, di lasciare dietro di sé questo tipo di fede ancora estrinseca, ancora alienante in fondo. Perciò dicevo che se abbiamo il coraggio intellettuale di vedere le cose con semplicità ma anche con schiettezza, potremmo dire che il non credente, l'ateo, evolutivamente è un passo più avanti del credente, perché l'adulto è un passo più avanti del bambino. Tutte e due le posizioni sono unilaterali. La testa, da prima, naturalmente è un po' una semplificazione, però può aiutare. Nella fase dell'infanzia c'è il cuore senza la testa, perché l'essere umano ancora non sa pensare. Le forze del pensiero vengono dopo. Poi, con la pubertà, ancora prima, verso i 7, gli 8, i 9 anni, i 10 anni, soprattutto nella pubertà, nascono le forze del pensiero. Prendiamo questa umanità moderna con tutta la sua, le scienze naturali, questa conquista della razionalità, della testa che conquista le leggi, della natura, è una specie di testa dell'adulto moderno che è uscito dalla fase bambina di tutte le culture antiche E questa testa è di nuovo unilaterale perché disdegna il cuore. In fondo si potrebbe dire, se non la prendete in chiave razzista anche questa, no? Perché si potrebbe dire l'elemento femminile vorrebbe rendere forte, proprio anche in prospettiva di una sintesi verso il futuro, l'elemento della fede, quindi della credenza che c'è una realtà dello spirituale, l'elemento maschile in questa società dominata dal maschio, no? Ha instaurato una cultura tutta fatta di raziocinio, di razionalità della testa, dove il cuore quasi non ha nessun posto, no? Non si può neanche esprimere. E così come nel cammino della biografia dell'uomo, la prima fase è di un cuore unilaterale, perché la testa, le forze della testa ancora devono venire. Poi c'è una seconda fase, soprattutto nella pubertà, di un predominare della testa, mortificando le forze del cuore, ed è ovvio che la chiamata, diciamo la proposta ulteriore di evoluzione ulteriore è quella di una sintesi profonda, proficua, efficace tra testa e cuore. La mia testa mi dice non credo, il mio cuore mi dice credo. Se io prendo tutte e due sul serio, devo vivermi sia come credente sia come non credente. E a quel punto il non credente è un arricchimento del credente e il credente è un arricchimento per il non credente. E arricchendosi a vicenda scoprono il passo successivo, ma enorme, che è quello di riconciliare testa e cuore, diventando sempre di più un essere divino. Adesso voi mi direte, ma ci devo credere che è possibile diventare sempre più divini? L'inizio è la fede. Il primo passo è quello del cuore. È un paradosso di nuovo. Quello che sto dicendo è, fermati un momento, ascoltati nel profondo. Cosa ti dice il tuo cuore? La parte più bella del tuo cuore, di uomo moderno, dove la testa è diventata così ipertrofica. Cosa ti dice il tuo cuore? Il tuo cuore ti dice che la tua fiducia nell'umano è inesauribile, che tu dai fiducia all'umano perché sei uomo. E cosa significa dar fiducia? Significa credere. Fede è parente della fiducia. La fede è la stessa cosa della fiducia. Aver fede in qualcuno significa aver fiducia in qualcuno, dargli fiducia. Quindi è nella natura dell'uomo ciò che ancora non è divenuto di crederci, sì che lo puoi. E l'uomo scopre la parte più bella della fede, che è quello di dar fiducia all'uomo, all'infinito. È degno di fiducia l'uomo? Credo che qui siamo al punto fondamentale. Siamo autorizzati a credere nell'essere umano, dargli fiducia? Lì la testa non può, le affermazioni della testa sono limitate, perché le affermazioni della testa devono, la testa è la parte scientifica. Il cuore è la parte del credere, la testa è la parte, se vogliamo, il cuore è specialista del futuro, delle possibilità evolutive, la testa è specialista di quello che c'è. Quindi la testa è fatta per conoscere scientificamente, oggettivamente ciò che c'è. E quando la nostra testa guarda a ciò che nell'essere umano c'è oggi, la nostra fede nell'uomo ha tutti i diritti di vacillare. Perché ciò che l'essere umano ha squadernato, pensiamo soltanto al clima, alle grandi problemi ambientali che adesso abbiamo, che l'Europa comincia soltanto, adesso anche un pochino a convincere l'America, diciamo, no? Se guardiamo con il nostro raziocinio della testa, del non credente, dell'ateo, che lascia perdere il divino oltre l'umano e guarda all'uomo con realismo, potremmo avere tutti i diritti e anche tutte le argomentazioni per dire mica possiamo dare fiducia all'uomo. A questo punto ci salva soltanto la decisione del cuore, la decisione che parte dall'esperienza di essere uomo, che è più profonda che non soltanto la testa. Questa distruzione che noi troviamo, questa disumanità, l'ha creata la testa unilaterale dell'uomo, ma non l'uomo. E l'uomo ha creato questa unilateralità maschile di dominanza, di dominio della terra, proprio perché ha perso di misura, ha perso di vista la dimensione del cuore. E la dimensione del cuore dice: dai fiducia all'uomo. All'uomo però, non soltanto al raziocinio dell'uomo. Questa decisione intima, rinnovata ogni giorno, di dar fiducia all'umano in sé e nel proprio simile, che è uomo anche lui, è quella che ci dà la possibilità di aprire orizzonti all'infinito. Il cuore dice: l'uomo è degno di fiducia all'infinito perché porta in sé delle forze così belle di pensiero, anche del cuore. La natura dell'uomo è bella, è buona, nessun uomo è per natura cattivo. Però la testa dice: dai, convincimi un pochino, non mettermela lì soltanto come affermazione sull'uomo, che l'essere uomo è bello, è positivo, che ci devo soltanto... Convincimi un pochino, argomenta in un modo che convinca la testa, che è veramente così. E allora il cuore dice alla testa: cara razionalità, io non ti porto argomentazioni soltanto irrazionali, perché il cuore ha ragioni più profonde delle ragioni della mente. Però deve servirsi delle forze della mente per argomentare, per articolare le sue ragioni. E la ragione più profonda del cuore è che il cuore sa, a ragion veduta, che ogni essere umano è uno spirito divino in divenire, in potenza. Il cuore lo sa, però deve trovare la sapienza per articolare alla mente diventata così saccente dell'uomo d'oggi, per convincerlo. Il credente e l'ateo sono le due voci in dialogo dentro ogni uomo. È il modo in cui il suo cuore parla alla sua testa e la sua testa parla al suo cuore. Il cuore di ogni uomo è per natura credente. La testa di ogni uomo è per natura atea. Ma l'uomo completo è fatto di testa e di cuore. E il cuore diventa umano nella misura in cui si avvicina alla testa e cerca di argomentare, di articolare in un modo convincente. Noi abbiamo bisogno di modi di parlare dello spirituale, del divino, convincente per la mente scientifica dell'uomo moderno, perché non gli è più concesso di ritornare indietro alla fede bambina, che non aveva bisogno di argomentazioni perché era bambina. Il cuore del bambino non ha bisogno di argomentazioni, non ne capirebbe nulla. L'umanità non è più bambina. E molto, penso io, voi direte la vostra, molto della fede tradizionale che ci stiamo che i credenti si trascinano, è una fede bambina, anacronistica, penso io. Però ascolto volentieri anche quello che direte voi. Non ha nessuna prospettiva, non ha nessuna possibilità di dare un contributo. Perché il cuore, il credere, diventerà convincente soltanto nella misura in cui entra in dialogo con la mente. E la mente è diventata scientifica. La mente moderna non lascia più sgarrare o andare soltanto per infatuazioni o per entusiasmi. No, la mente vuole essere ancorata sull'oggettivo, ancorata sulla realtà oggettiva.